Ave Maria, a voi tutti, bentrovati anche questa settimana al nostro appuntamento con la spiritualità per la vita consacrata. Continuiamo ancora a parlare della carità secondo l'insegnamento di Padre Ludovico Colin. E stavamo parlando nella scorsa puntata della pace, la pace che è frutto dell'amore, frutto della carità. Dice Padre Colin che è un fatto ormai di esperienza quotidiana, esperienza che viviamo quindi ogni giorno, esperienza di questa lotta che c'è in noi, tra l'uomo vecchio e l'uomo nuovo. Dopo il peccato originale, sappiamo bene, la nostra carne combatte contro lo spirito e lo spirito contro la carne. È una lotta continua, una lotta sempre aperta. Però è proprio nel mezzo di questa lotta che in noi vi è il desiderio della pace. Questa pace che però già su questa terra, ecco, noi possiamo conseguire. Sappiamo che la pace sarà perfetta, piena, eterna in paradiso. Però noi su questa terra possiamo gustare già questa pace. E questa pace interiore la potremo avere se in noi regnerà la virtù della carità. E essa è il principio della pace. Perché? Perché la carità, dice Padre Colin, pone nella nostra anima l'ordine e la tranquillità. Per prima cosa l'ordine che consiste in un duplice stato di sottomissione e di dominio. Sottomissione della nostra volontà alla volontà di Dio. E poi dominio di questa stessa volontà su tutte le nostre facoltà, come l'intelligenza, la memoria, l'immaginazione, i sensi, le passioni. Noi dobbiamo imparare a sottometterci e a dominarci, a sottomettere la nostra volontà alla volontà di Dio e a dominare le nostre passioni, a far sì che la volontà domini su tutte le nostre passioni e queste passioni non prendano piede. È questo l'ordine al quale dobbiamo aspirare. Riconosci l'ordine, dice Sant'Agostino, cerca la pace, l'anima sottomessa a Dio, la carne all'anima. Che cosa c'è di più giusto e di più bello? E ovviamente questa rettitudine armoniosa della nostra personalità morale deve essere fondata, giustamente fondata, sull'amore divino. È la carità che ci ispira e ci impone ovviamente lo spirito di sottomissione e di schiavitù a Dio. È la carità che ci dà quella forza soprannaturale per combattere le nostre passioni, le nostre cattive inclinazioni. Senza la carità noi facciamo ben poco, progrediamo ben poco nella vita spirituale, anzi possiamo dire non progrediamo affatto. Perché la carità è proprio il fondamento, è per merito dell'amore che noi possiamo lavorare, soffrire, che possiamo praticare le virtù, compiere i nostri doveri. E dice l'imitazione di Cristo, beati i semplici perché godranno una pace immensa. E chi sono i semplici? Quali sono le anime semplici? Sono quelle anime che sono pienamente sottomesse a Dio, sottomesse alla sua santa volontà. Infatti, quale tranquillità gode quell'anima che ha preso come regola della sua esistenza proprio la conformità amorosa alla volontà di Dio? E difatti, di dove provengono i turbamenti, i disgusti, la collera, eccetera? Proprio dall'egoismo. Dall'egoismo che ha delle esigenze capricciose e delle ridicole pretese. L'orgoglio, la suscettibilità, la vanità, la pigrizia, la curiosità, la sensualità sono tutte febbri che agitano e abbattono. Tante volte può bastare un'umiliazione, una critica, una mancanza di riguardo o una semplice dimenticanza da parte di qualcuno per rendere acida un'anima orgogliosa. A volte può bastare un piatto mal preparato che, ecco, che escono fuori tanti lamenti, tante recriminazioni. E poi tante volte quanti sentimenti di gelosia, di tristezza albergano nel nostro cuore, addirittura di vendetta, no? Provocati da certe debolezze del cuore. E dice un autore, di dove provengono le guerre e le lotte tra voi? Dalle passioni che combattono nelle vostre membra. I vostri desideri non sono appagati e perciò siete in uno stato continuo di lotta e di guerra. Perché a volte litigi, a volte difficoltà con questa o quell'altra persona? Perché? Perché non si combattono le proprie passioni. Se ognuno di noi imparasse a combattere le proprie passioni, i propri istinti cattivi, allora quale pace regnerebbe nei nostri cuori? È ovvio, dice Sant'Agostino, che quando manca la carità trionfa la cupidigia. E per sopprimere o calmare questi accessi di egoismo che sono in noi e sono in ciascuno di noi, chi in un modo, chi in un altro, tutti abbiamo questi moti dell'egoismo, però per sopprimerli, per conservare la tranquillità e quindi ecco, per spingerci verso la santità, c'è solo un rimedio. Ed è il rimedio più efficace, l'amore di Gesù, amare veramente Gesù. E allora ecco che per suo amore io mi impegno a reprimere le mie passioni, a combattere le mie passioni. E dire amare Gesù non significa dire soltanto una bella parola, ecco, non significa soltanto fermarsi ai sentimenti. Amare Gesù significa mettere in pratica questo amore, significa che io praticamente mi impegno a combattere le mie passioni. Dico di amare Gesù e poi non mortifico i miei occhi, causa di tanti peccati. Dico che amo Gesù e poi non mi impegno a mortificare la lingua, che cade in tante mormorazioni, in tante parole offensive, in tante critiche. Dico di amare Gesù e non mortifico il mio orgoglio. E quindi ecco che nel mio cuore incominciano a nascere sentimenti di gelosia, di vendetta, sentimenti cattivi contro questa o quell'altra persona che mi ha fatto un torto. Quindi dobbiamo impegnarci a crescere nell'amore verso il Signore e diminuiranno le nostre passioni se crescerà questo amore. E così potremmo trovare la pace del cuore. Ma questo amore dobbiamo supplicarlo, dobbiamo implorarlo, chiederlo al Signore, chiederlo per intercessione della Madonna. E lo chiediamo proprio attraverso la preghiera. Ma se io non faccio della mia giornata una giornata intessuta di preghiera, se la mia non è vita di preghiera, ma se io mi riduco la mia giornata a pochi momenti di preghiera, allora questo amore non crescerà. Gesù è la fonte dell'amore, è la sorgente dell'amore, ma se io a questa sorgente non mi avvicino, è ovvio che non posso bere dell'acqua di questa sorgente. E così è dell'amore. Se io non mi avvicino alla fonte dell'amore, io non posso essere riempita di questo amore. Ecco allora la preghiera. E non ci stancheremo mai di dirlo. La preghiera è un errore assolutamente grande quello di diminuire le ore di preghiera, quello di eliminare la recita del rosario, di eliminare l'adorazione eucaristica, di eliminare la meditazione, che è l'arma principale per farci diventare santi, è lo specchio nel quale ci specchiamo per vedere le nostre miserie. Eppure, ecco, in quante case religiose, in quanti seminari, questa preghiera non vi è più. Si è ridotta la preghiera alla messa, alla recita delle ore liturgiche e basta, tutto finisce lì. Il rosario, la lettura spirituale, l'adorazione eucaristica, la meditazione, ecco, messi nel dimenticatoio, cestinati, non servono più, non c'è tempo. Ecco le risposte che vengono date quando si chiede perché non c'è più tutta questa preghiera, non c'è tempo. Ma ovviamente se non ci sarà questa preghiera, non ci sarà l'amore, non ci sarà la crescita nell'amore e la crescita nella santità e noi rimarremo sempre schiavi delle nostre passioni. E ahimè, quanto purgatorio dovremmo poi, ecco, fare se non ci siamo ora fatti santi su questa terra, se non ci facciamo santi ora, se non cresciamo ora nell'amore e forse in punto di morte. Ecco, rimpiangeremo tutto l'amore che non abbiamo dato al Signore. Rimpiangeremo di non averlo amato quanto Egli meritava di essere amato e quanto Egli ci chiedeva di essere amato. E allora ecco l'esame di coscienza per impegnarci invece in una vita più santa, in una vita di amore, come è stata la vita dei santi. I santi che non erano extraterrestri, non erano persone anormali, erano persone normali come noi, con i nostri difetti, anche loro con delle passioni che però hanno combattuto e le hanno combattute con la forza dell'amore, con l'amore che Gesù, ecco, l'amore di Gesù che regnava nei loro cuori. E allora questo deve essere anche il nostro impegno e soprattutto lo ripetiamo, un esame di coscienza continuo per vedere se viviamo queste realtà della vita spirituale o se, ecco, viviamo la nostra vita spirituale molto terra terra, quando invece siamo chiamati alle vette, siamo chiamati a vivere la vita del cielo già su questa terra. E ancora, dice Padre Colen, quindi la carità è dolce, paziente, mortificata, umile e per calmare o rasserenare un'anima orgogliosa basta che dica una sola parola, Fiat, mio Dio sia fatta la vostra volontà. E allora ecco che il vento cesserà di soffiare e si farà grande calma. Quindi se vogliamo avere la pace dobbiamo fare sempre la volontà di Dio. E tante volte invece quante ribellioni interiori ed esteriori alla volontà di Dio, nelle piccole o nelle grandi cose. E in noi, ecco, sta aumentando sempre di più questo desiderio, ecco, di fare la nostra volontà, aumenta sempre di più, lo possiamo vedere anche un po' nella società in cui viviamo. Pochi, pochissimi si impegnano veramente a vivere da autentici cristiani, ad essere sottomessi a quanto il Signore ci chiede, alla sua legge. E allora noi consacrati dovremmo dare proprio l'esempio di questa sottomissione, di questo amore alla legge di Dio. E Gesù l'ha detto: chi mi ama osserva i miei comandamenti. E allora, se non osserviamo la legge di Dio, se non osserviamo i suoi comandamenti, se non ci sottomettiamo alla sua volontà, che in tanti modi si manifesta a noi, e per noi consacrati attraverso i superiori, la cui voce ci dà la certezza della volontà di Dio, ascoltando loro, noi siamo sicuri di compiere la volontà di Dio. Ma ovviamente se non c'è questa disposizione, noi non possiamo gustare la vera pace. E allora, se vogliamo la pace, nostro primo lavoro è proprio questo, la sottomissione piena alla santa e adorabile volontà di Dio. Bene, ci vogliamo ora fermare per fare una pausa musicale, riflettere su quanto abbiamo detto e poi continueremo ancora subito dopo a parlare della pace. Ave Maria. riprendiamo dopo la nostra pausa musicale con le riflessioni. Stiamo parlando della pace, quale frutto della carità. E abbiamo visto che per conseguire la pace, il primo lavoro da compiere è quello di sforzarsi di vivere sotto lo sguardo di Dio e sotto la sua volontà, nel compimento della sua volontà e mortificando le nostre passioni. Perché di solito le passioni non mortificate, non combattute, sono per noi sempre causa di inquietudine, di mancanza di pace. E dice Padre Colen, un'altra sorgente purtroppo di inquietudine sono i nostri mille desideri. Tante volte, ovviamente, desideri che non sono volontà di Dio, desideri non buoni. Il cuore umano è un formicolaio di aspirazioni sempre rinascenti e mai appagate, dice Padre Colen. E appunto tante volte i nostri desideri non sono volontà di Dio, non è volontà di Dio che si realizzino. Perché? Perché il Signore che ci conosce, il Signore che ci ama, sa ciò che è buono per la nostra anima. E quindi non tutto ciò che noi vogliamo è buono per la nostra santificazione, per la nostra, ecco, salvezza. E quindi non riusciamo a conseguirlo. Non parliamo poi di desideri peccaminosi, ancora di più, che sono poi un'offesa a Dio, che sono peccato. E il problema di questi desideri che non ci danno pace, che ci lasciano nell'inquietudine, il motivo per cui ci lasciano nell'inquietudine è perché noi siamo attaccati a questi desideri. Dice infatti l'imitazione di Cristo che ogni volta che un uomo cerca affannosamente una cosa non dovuta, una cosa che non può avere, ecco che è invaso dal turbamento. E invece, come i santi, dovremmo conoscere soltanto la sete di amare ardentemente Gesù, di amare Lui solo. E allora quale pace inonderebbe la nostra anima? Il problema è che noi non cerchiamo veramente il Signore, che il nostro primo e unico desiderio non è Gesù, ma sono tante altre cose, e per questo non abbiamo la pace. Gesù nel Vangelo ci ha detto: cercate prima il regno dei cieli, poi il resto vi sarà dato in sovrappiù. Ora cerchiamo prima l'amore per Gesù, cerchiamo prima di amare Lui. Questo deve essere il nostro desiderio principale. E poi dopo tutto il resto, tutti gli altri piccoli desideri che abbiamo nel cuore, pian piano, ecco, il Signore, se è sua volontà, se è un bene per l'anima nostra, li realizzerà. E il problema è che noi siamo attaccati appunto a questi desideri, per cui se qualcosa non va secondo il nostro gusto, se no, secondo la nostra volontà, ecco che ci inquietiamo. Ed è questo il segno che non amiamo veramente Gesù, perché i santi chiamavano solamente Gesù, Gesù al di sopra di tutto e tutte le creature in Gesù, ma Gesù era il centro, ecco che i santi non si inquietavano. Se qualcosa non potevano ottenerla, erano tranquilli, rimanevano indifferenti, nella santa indifferenza. Perché a loro stava a cuore soltanto crescere nell'amore, la loro unica brama, il loro unico desiderio era amare Gesù, era Lui solo. E se noi abbiamo questo amore, è ovvio che tutto il resto non ci tocca. Se c'è, siamo ben contenti, se non c'è, siamo contenti lo stesso. Per questo dice San Tommaso, messo da parte ogni altro desiderio, il nostro cuore si riposerebbe nell'unico desiderio, in Dio. E quando si possiede Dio, non si può desiderare altro. Ma si desidera soltanto la sua volontà. Quando si ama veramente Dio, come era per i santi, i nostri desideri sono i desideri stessi di Dio, sono la volontà di Dio. Il nostro desiderio è compiere ciò che piace a Dio e chi ama Dio veramente, subito, subito si accorge se quella cosa che vuole non piace a Dio e quindi la caccia subito via. Chi corre dietro alle creature e attacca il proprio cuore alle creature, ecco, poi partecipa fatalmente alla loro instabilità. E allora queste parole devono risuonare ancora di più nel cuore di un consacrato, nel cuore di ogni cristiano, si intende, perché ogni cristiano deve mettere al centro Cristo e amare Lui solo e tutte le creature in Lui. Però ancora di più nel cuore di un consacrato, in quel cuore che non deve essere assolutamente diviso, ma deve essere un cuore tutto integro, un cuore tutto virginale, un cuore tutto pieno di amore per Gesù, senza sfasature, senza, ecco, fratture che facciano fuoriuscire questo amore, senza fughe di amore. E un autore così scrive: nella vita morale e segreta del cuore, la tranquillità comincia a regnare quando abbiamo fissato il desiderio centrale. Qual è il desiderio centrale? È proprio Gesù. La tranquillità progredisce, cresce la pace, la tranquillità, quando tutti i desideri si orientano verso un solo ed unico oggetto, Cristo. Trova il suo coronamento quando i desideri sono pienamente soddisfatti dal possesso del bene al quale aspiravano, questo bene, questo sommo bene che è Dio. Quindi la carità, l'amore produce proprio questo, questa pace, questa tranquillità nel cuore. Quindi, come l'ago tremante della bussola che cerca il nord, il cuore umano, ecco, che cesserà di agitarsi appena avrà raggiunto Dio, appena avrà trovato Dio. Ovviamente, possedere la pace non vuol dire assenza di prove, di difficoltà. Le prove si sa, ci sono, ma non sono queste che turbano la pace. Abbiamo visto. Il turbamento ci viene dalle nostre passioni. E allora anche la sofferenza, quando giunge a bussare alla nostra porta, quando arriva la prova, arriva, ecco, la prova spirituale o una prova materiale, quando giunge un'aridità di spirito, ecco che la dobbiamo accogliere con pace e con tranquillità. E quando la sofferenza bussa alla nostra porta, essa non viene per toglierci la pace, ma per farci vivere, consolidare ancora di più nella pace, per farci crescere nella santità e ovviamente nella pace. Se io la sofferenza la so accettare con pace, con gioia, con serenità, ecco che io non vengo turbato dalla sofferenza, anzi, per me quella sofferenza è fonte di grazie, di tante grazie, perché il dolore illumina, il dolore distacca dalle cose di questa terra, dalle creature, il dolore purifica il cuore, il dolore ci fa espiare, ci fa riparare i nostri innumerevoli peccati. E quanti peccati abbiamo, nessuno di noi lo può negare, quante inclinazioni cattive, quanti difetti, quante miserie. E allora la sofferenza ci fa riparare. E poi la sofferenza ci fa meritare, ci fa acquistare meriti per il paradiso. La sofferenza accettata, accettata con amore, con serenità, accettata anche con gioia, ci prepara una corona di gloria in cielo, una corona immortale. La sofferenza riconduce sulla buona via il peccatore smarrito, la sofferenza santifica i giusti e li incorpora più intimamente a Gesù. Ci fa essere piccoli corredentori, piccoli cooperatori all'opera della salvezza. Con la sofferenza diveniamo come la Madonna. La Madonna è stata corredentrice, colei che ha cooperato in maniera attiva, in maniera profonda, in maniera piena all'opera della nostra redenzione. Gesù che ci ha voluti salvare non da solo, ma con la cooperazione attiva della Madre Sua. E allora noi, ecco, sebbene, ecco, non potremo mai arrivare al livello della Madonna, perché siamo povere creature, lei era l'Immacolata, però noi, accettando la sofferenza, diventiamo piccoli corredentori in colei che è la corredentrice. E quindi aiutiamo lei che è mediatrice di grazie, aiutiamo Gesù, ecco, il Redentore, a salvare le anime. a salvare le anime e a portarle in paradiso. Ecco la bella missione della sofferenza. E allora, se la sofferenza viene vista sotto questo aspetto bellissimo, che inebriava i santi che, dicevano di inebriarsi nel dolore. E dicevano di soffrire quando non potevano soffrire. Ecco che questa sofferenza, davvero accettata in questo modo, con questa pace, allora c'è davvero, ci porta la pace, ci porta la tranquillità del cuore. E allora crescere nell'amore significa poi, quando arriverà la sofferenza, saperla accettare. È ovvio che se noi c'è poco amore o non c'è amore, quando giungerà l'ora della prova sarà difficile per noi conservare la pace e non saremo in quel momento veri discepoli, non saremo in quel momento veri corredentori, veri discepoli di colui che sulla croce godeva una pace divina. Gesù godeva la pace pur in mezzo alla sofferenza più atroce. Nessuno potrà soffrire mai come ha sofferto Gesù, come ha sofferto la Madonna. Eppure loro conservavano inalterata la pace. In Gesù vi era una pace tutta divina, ovviamente perché lui era Dio, la Madonna perché era l'Immacolata. Però, ecco, noi se ameremo veramente, se ci sforzeremo di crescere nell'amore, anche in noi ci sarà un po' di quella pace che regnava in Gesù e nella Madonna. Saremo inondati dalla loro pace. Questa pace che noi, ecco, poi possiamo ammirare nelle anime sante, nelle anime mistiche, le quali anche in mezzo alle prove, in mezzo alle aridità, alle desolazioni, agli abbandoni, alle purificazioni passive, alle quali, ecco, il Signore le sottoponeva proprio per renderle più perfette, più sante, ecco che gustavano una grande pace. Sulle ali della confidenza e della carità, esse volavano proprio come aquile al di sopra dell'uragano. E c'è l'esempio, di Madre di Chantal, la quale subì un vero martirio interiore e padre Colè ne riporta alcuni scritti. Infatti la santa così scriveva: «Sono assalti così furiosi che non so dove rifugiarmi. Mi sembra che la pazienza mi abbandoni e che sia sul punto di perdere tutto, di lasciare tutto. Dio ha lasciato venire nel mio cuore un tiranno così furioso che non c'è ora del giorno in cui non desideri cambiare tutto ciò con la perdita della vita. Non bevo e non mangio più, la notte non posso più dormire». E addirittura confessava che in mezzo a queste lacrime più cocenti le sembrava di perdere la fede, di essere senza speranza e senza carità. Eppure quest'anima conservava la pace. Eppure in mezzo a queste prove conservava la pace, queste prove che il Signore permetteva proprio per farla crescere nella santità. E difatti questa donna, questa grande donna è diventata santa, Santa Francesca di Chantal. E lo sguardo della sua anima era quindi continuamente fisso in Dio e si abbandonava con amorosa fiducia nelle braccia della provvidenza. E anche Santa Teresina così scriveva: «Rimango nella pace più profonda, anche in mezzo alle prove più grandi». E sul letto di morte così diceva: «Sono nelle tenebre più fitte, soffro molto, sì molto, ma ciò non mi toglie la pace». E quindi questa pace possiamo gustare anche noi se ameremo. Quanto più crescerà in noi l'amore, tanto più sapremo accettare le difficoltà della vita, perché per andare in paradiso non si va comodamente, non si va in carrozza, come diceva Padre Pio, ma si va passando per la sofferenza, per la croce, per la purificazione. se soprattutto, ecco, vogliamo andare direttamente in paradiso, ecco che dobbiamo chiedere proprio la grazia anche della sofferenza, della prova, perché la prova ci purifica e ci santifica. Allora, se vogliamo davvero vivere con pace questa realtà che è inevitabile nella nostra vita, dobbiamo però crescere nell'amore, amare sempre di più il Signore. Più ameremo, più avremo la pace e più sapremo accettare tutto ciò, ecco, che avviene nella nostra vita, nella vita di ogni giorno. Tutto perché? Perché saremo forti dell'amore stesso di Gesù e dell'amore della Madonna per ciascuno di noi. Bene, allora ci fermiamo perché il tempo a nostra disposizione è terminato e poi ancora continueremo, le nostre riflessioni nella prossima puntata, sempre sulla carità, secondo gli insegnamenti di Padre Ludovico Colen. Ave Maria.